questa sera facciamo il secondo percorso su questa tematica e la scelta è stata quella di approfondire attraverso di fatto tre diversi profeti, in particolare poi uno che è Isaia, la visione dei profeti su questa tematica, sul sacrificio. Sono partita da un testo che non c'entra con i profeti, ma mi permette di fare un po' una sorta di sintesi, una chiusa, e rilancia poi su quella che è la posizione dei profeti. C'è questo testo di Esodo molto semplice, sono tre versetti, ma che ben inquadra quella che è la visione nei testi legislativi, quindi nella Torah, nella legge. Allora dice: farai per me un altare di terra e sopra di esso offrirai i tuoi olocausti e i tuoi sacrifici di comunione, le tue pecore e i tuoi buoi. In ogni luogo dove io vorrò far ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò. Se tu farai per me un altare di pietra, non lo costruirai con pietra tagliata, perché usando la tua lama su di essa, tu la renderesti profana. Non salirai sul mio altare per mezzo di gradini, perché là non si scopra la tua nudità. L'altra volta abbiamo visto come attraverso il sacrificio l'uomo entra in contatto con Dio e Dio garantisce la sua presenza e, in particolare secondo questo testo del Deuteronomio, anche la benedizione. Questo è un aspetto specifico, il motivo della benedizione. Quindi l'altare, i sacrifici sull'altare sono collegati in primo luogo alla teofania di Dio, in cui l'uomo entra in contatto con il proprio Dio e da lui riceve la benedizione. Pensate alla figura di Abramo e il valore, l'importanza della benedizione. E che cos'è la benedizione? La benedizione è la sicurezza di questa benevolenza verso l'uomo, che poi si manifesta concedendo fecondità, pace, armonia in tutta l'esistenza. Sacrificio e benedizione. Ed è questa prospettiva dell'azione sacrificale che caratterizza l'intera storia di Israele. Noi l'altra volta abbiamo visto alcuni testi del libro di Numeri, ma non so se avete fatto già l'incontro sul Levitico, dovete farlo prossimamente, forse. Dovrebbe esserci, ho visto un incontro sul Levitico. Comunque, anche nei testi della legge, la visione del sacrificio è proprio questa. E possiamo dire che questa visione caratterizza tutte le fasi della storia di Israele. Dal nomadismo, quindi l'esperienza di Abramo, a quella degli ebrei sedentarizzati nella terra promessa, dalla peregrinazione nel deserto a quando si insediano nella terra promessa, dai patriarchi agli schiavi, ebrei schiavi in Egitto. Pensate alla notte di Pasqua, il sacrificio pasquale con Mosè, Giosuè, i giudici pure, fino ai re di Israele, durante l'esilio e il post-esilio. Quindi è un tratto che caratterizza un momento, l'intera storia di Israele. Chiaro, le modalità cambiano. Il sacrificio fatto quando gli ebrei erano nel deserto, erano schiavi, aveva determinate caratteristiche. Il sacrificio fatto al tempio aveva un luogo diverso, strutturato, organizzato, con anche le figure come i sacerdoti. Esisteva anche il sacrificio in forme semplici, private, c'erano i sacrifici che venivano fatti all'interno delle famiglie, o anche celebrazioni più strutturate e elaborate. Abbiamo visto i vari sacrifici per il sabato, il novilunio e le varie feste. Potevano essere privati ma anche pubblici. Il sacrificio è un momento che scandisce la vita di Israele. Questo orizzonte, sia di senso che di significato, però non sempre fu capito o ben interpretato. Abbiamo visto che inizialmente i sacrifici erano considerati gesti di dono e di offerta, di comunione, di ringraziamento, molto spesso di riparazione barra espiazione. Ed erano anche dei momenti fondamentali nella relazione con Dio, perché in una linea ascensionale avvicinavano a Dio, quindi dall'uomo a Dio. Ed erano parte della vita di un credente, ma anche della storia dell'umanità. Beh, in particolare i profeti mettono in discussione questa visione, ma addirittura sono promotori di una contestazione forte, accesa, animata. Vedremo oggi le parole di Isaia, sono forti, sono accese, sono molto efficaci. Ma cosa contestano i profeti rispetto ai rituali del sacrificio? Molto spesso, vedete, la posta in gioco era importante, perché riguardava la verità dell'attaccamento a Dio, riguardava la fedeltà o il rigore verso una prassi. E noi dobbiamo tener conto che le parole dei profeti non sono staccate dal contesto in cui operano e parlano e si muovono i profeti. Ecco che la critica che viene mossa dai profeti è una critica che prende di mira la radice ambigua, direi anche negativa, distorta delle motivazioni che portano e che fondano l'agire sacrificale, ma addirittura anche la natura superficiale dell'atteggiamento, del comportamento. I profeti non prendono di mira il sacrificio in sé, ma alcune modalità di vivere, comprendere e intendere il sacrificio. Allora, sono partita da tre testi, 1 Samuele 15:22, poi vedremo due versetti del profeta Geremia e poi questo brano tratto dal primo capitolo di Isaia. Allora abbiamo 1 Samuele 15:22. Disse Samuele: gradisce forse Yahweh gli olocausti e i sacrifici come ascoltare la voce di Yahweh? Ecco, ascoltare è più del sacrificio, docilità più del grasso dei montoni. Samuele è un profeta, non è un profeta scrittore, ma è ancora forse la fase precedente dei profeti maggiori che noi conosciamo. È un profeta anche saggio, e questo versetto rientra in un testo che vede Samuele rimproverare il re Saul per aver disobbedito a Dio, e indica e ribadisce il criterio, diciamo, le modalità che dovrebbero animare chi è fedele a lui. Ascoltare, qui viene usato il verbo shama, verbo che forse tra i più densi dal punto di vista semantico. Ascoltare, obbedire, rispettare, comprendere. Pensate che Deuteronomio 6 c'è lo Shema Israel, quindi questa serie di versetti che oggi per esempio gli ebrei tengono nella mezuzah, che è questo oggetto che viene affisso agli stipiti delle porte. Ascolta Israel. Allora Samuele indica questo criterio, ma qual era l'antefatto? È una domanda di fatto retorica questa, e richiama anche la qualità della compiacenza. Guarda, anche questo è un aspetto legato al sacrificio. Samuele contesta al re di Israele la sua condotta inadeguata. Cosa aveva fatto Saul? Saul si era difeso, elencando in sequenza una serie di azioni che vengono presentate al versetto 19, con cui tentava di difendersi rispetto a un comando, a un ordine che Dio gli aveva dato. Ma se si leggono i versetti poco prima a questo testo, si coglie subito sia l'impressione che Saul si mostra come un esecutore perfetto delle azioni di Dio, come se volesse mostrarsi ligio alle direttive date da Dio. Però si intuisce che c'è qualcosa che non va, è un tentativo di giustificazione, perché se andiamo un po' indietro al versetto 13, Dio aveva ordinato a Saulo di uccidere uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, asini e cammelli. E invece Saulo, in maniera del tutto arbitraria, trasgredisce la parola di Dio risparmiando il re e il meglio del bestiame, sterminando invece quello scadente, patito. E quindi si giustifica dicendo che aveva risparmiato questi elementi perché li avrebbe sacrificati a Dio. Chiaro che è una difesa che ha anche un po' il sapore della prevaricazione. La decisione di aggiustare o modificare il comando divino mette in luce la volontà di sostituirsi a Dio e di decidere al posto di Dio. Un po' mi ricorda l'episodio di Adamo ed Eva, quando vogliono sostituirsi a Dio e mettono in discussione, criticano il comando che Dio aveva dato. È un modo per mostrare o voler dimostrare di essere come Dio, come Saul. Stabilire come operare al posto di Dio. E quindi di fatto viene meno quello che era il rapporto, quel legame, quella fiducia tra Dio e il suo re. E anche la giustificazione sugli animali, chiaro, non si giustifica di sì, io li ho risparmiati perché voglio fare un sacrificio a Dio. Quindi voglio compiere una buona azione, un atto religioso per dimostrare che sono fedele a Dio, che consegno a Dio qualcosa che ho conquistato. Un gesto di questo tipo però perde di vista quello che è l'orizzonte di fondo. Perché qui Saul comprende o interpreta il sacrificio come semplice esecuzione, come scambio. Io do qualcosa a Dio, però c'è qualcosa che non funziona in questa dinamica. Non è soltanto un dare a Dio, consegnare a Dio un animale o il meglio di quello che poteva avere. Il sacrificio nella visione del re Saul è percepito come se spostassimo un bene, un oggetto, da me a te, quando invece dovrebbe rappresentare un momento vitale e anche, direi, vivificante all'interno della relazione con Dio. Non è soltanto eseguo un compito e basta. Ecco l'interpretazione errata che veniva data, la difficoltà a cogliere il senso religioso di questo momento. E qui stiamo parlando del re Saul. Poi viene usato il termine docilità, qua è difficile onestamente da tradurre, tov, sì, non è il massimo come traduzione. Tov vuol dire bello, buono, è il termine tecnico usato nella creazione divina, quindi dietro c'è tutta questa sfumatura che indica pace. Poi il testo successivo userà il verbo legato a questo sostantivo, vuol dire prosperità, vuol dire armonia. Ecco, ascoltare è più del sacrificio. Dire buono, ecco, nella lingua italiana è un po' anche uno squalificare, qualcosa di più profondo. Docilità più del grasso dei montoni. Abbiamo poi il profeta Geremia. Allora, sono tre versetti, anche questi. Geremia, anche egli, interviene sulle questioni legate al rito sacrificale. Allora, proviamo un po' a collocare Geremia, perché è importante anche per capire la sua posizione. Geremia è originario di Anatot, un villaggio molto vicino, 6 km da Gerusalemme, e ha una provenienza, si diremmo oggi, provinciale. E quindi questo è un fattore che un po' lo caratterizza, che sta sullo sfondo di quella che è la sua predicazione. Perché è un uomo più vicino al popolo, un popolo con le sue sofferenze, le sue diffidenze, e prende posizioni molto dure anche nei confronti della linea politica della corte. C'erano varie tensioni, c'erano due fatti particolari, la morte di Giosia, e poi c'era anche un progressivo imporsi della potenza di Babilonia con Nabucodonosor. Quindi c'era una situazione sia nazionale, diremmo, e internazionale molto grave. E Geremia pronuncia questo oracolo, da cui ho tratto questi versetti. Così dice Yahweh degli eserciti, Signore di Israele, I vostri olocausti aggiungete ai vostri sacrifici e mangiate carne. Eppure io non parlai ai vostri padri e non ordinai loro quando li feci uscire dalla terra dell'Egitto con mie parole sull'olocausto e sacrificio. Questo ordinai loro: ascoltate la mia voce e io sarò per voi come Dio e voi sarete per me come il popolo. Camminate per ogni strada che io vi ordino affinché vi sia prosperità per voi. Adesso vediamo i vari versetti, perché ci sono dei passaggi molto interessanti e difficili talvolta da rendere anche in traduzione. Beh, questo oracolo inizia un po' con un sarcasmo. Gli olocausti venivano bruciati tutti, interi, in onore della divinità, mentre degli altri sacrifici si bruciava solo una parte. E il Signore esime da questi doni. Anzi, regala loro tutta la carne, perché dice: i sacrifici sono vostri. Qual è la questione? Il problema qui è che anche qui emerge questa difficoltà nel comprendere il senso del sacrificio. Ma addirittura qui, a un certo punto, al versetto 22, si dice: è vero, i sacrifici equivalgono a dono, offerta, a tributo, ma il Signore non li ha chiesti. I sacrifici non sono un requisito per l'alleanza. Quando dice: eppure io non parlai ai vostri padri e non ordinai loro quando li feci uscire dalla terra egiziana. Non è un requisito dell'alleanza il sacrificio. Anzi, interessante è la sottolineatura del testo ebraico, perché quando dice doppiamente non è stato un ordine mio, quindi quando dice e non ordinai loro con mie parole, sembrerebbe ridondante, ma in realtà è un modo per sottolineare che l'iniziativa non è di Dio. Dio non ha detto come fare i sacrifici. Ecco, qui possiamo già intuire come il culto, l'azione del sacrificio è successiva, viene dopo, come espressione e conseguenza del riconoscimento umano. Allora, prima abbiamo visto più importante l'ascoltare, quindi possiamo parlare anche di una dottrina dei profeti dell'ascolto. Lo dirà anche Isaia, lo dice anche Geremia: ascoltate la mia voce. E poi emerge anche questa prospettiva: guardate che per essere così uomini di fede, credenti, io non vi ho chiesto di sacrificare qualcosa a me. Non è quello l'elemento che caratterizza e che stabilisce l'alleanza. Vi faccio notare poi una particolarità del testo, versetto 23, quando si sottolinea questa dimensione relazionale. Dice il testo: ascoltate la mia voce, adesso qui traduco letteralmente, e io sarò per voi come Dio. In realtà qui viene usata la stessa preposizione lamed, per voi, lachem. Io ho tradotto come Dio, ma sarebbe a Dio, io sarò per voi a Dio, per Dio, a vantaggio di l'Elohim. E poi si dice: voi sarete per me, questa seconda parte lì, verso la fine della prima parte del versetto, come popolo, in realtà per il popolo, l'am, e alla fine lachem. Allora, è qualcosa molto difficile da tradurre, perché ci sono delle sonorità, c'è cioè un'assonanza che va a sottolineare questa dimensione di unione profonda, ma direi anche di scelta preferenziale. Ascoltare la mia voce, io sarò per voi come Dio e voi sarete per me come il popolo. Ecco, questo è più importante del sacrificio. Quindi, rispetto al testo di Samuele, qui Geremia sviluppa e argomenta maggiormente il pensiero del profeta Samuele. Anzi, direi che sottolinea questo elemento della esclusività. Vivere il sacrificio in un certo modo porta a una consapevolezza di appartenenza. Non è come lo intendeva Saul, io ti consegno gli animali che ho risparmiato e ho risparmiato i migliori. È qualcos'altro, una prospettiva diversa. E qui poi c'è l'altro termine in una forma di verbo, la radice yatav, sottolineare questa dimensione di prosperità che ci collega al testo di Deuteronomio, benedizione. Ecco quindi che possiamo parlare di sacrificio. Al sacrificio viene o contrapposto, potremmo dire, deve integrarsi una dimensione di ascolto della parola di Dio. Non è solo uno spostamento, uno scambio, un passaggio di beni, di materiali o anche di parole, ma sacrificio, ascolto, e quindi la prospettiva è anche quella della benedizione. E veniamo ora a un testo un po' più completo, lo leggiamo adesso versetto e poi lo commentiamo. È un testo molto bello, un testo che apre il libro di Isaia, perché permette di fare ulteriori passaggi rispetto a quella che è l'interpretazione e la critica, la condanna dei profeti. Chi è Isaia? Isaia è un profeta dell'VIII secolo, sto parlando del primo Isaia. È un profeta che anche in questo caso critica Giuda, critica Gerusalemme, critica Israele per la corruzione morale che viveva Giuda, per la violenza. Aveva poi anche una visione speciale di Dio. Dio era santo, forte, potente, re, quindi anche un ideale di Dio. E Isaia fa un ulteriore passaggio nella comprensione del sacrificio, perché per Isaia è importante la trasparenza nel culto che si rende a Dio, e gli oracoli, soprattutto quello che vedremo oggi, contiene questa tematica. E teniamo conto che Isaia vive in un tempo in cui il Tempio è presente, i sacerdoti operavano nel Tempio, quindi lo scontro è anche con delle categorie istituzionali che mediavano rispetto a questa prassi sacrificale. Il sacerdote svolgeva il suo ministero quotidiano occupandosi del Tempio, ma non era una garanzia appunto di trasparenza, perché Isaia pone alcune questioni. Allora, leggo prima i versetti e poi dopo proviamo a così approfondirli. Udite la parola di Yahweh, voi capi di Sodoma. Ascoltate l'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che cosa mi importa dell'abbondanza dei vostri sacrifici, dice Yahweh? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi ingrassati. Il sangue dei torelli e dei capri non lo gradisco. Quando venite a vedere il mio volto, chi lo ha preteso da voi che calpestiate i miei cortili? Non portatemi più offerte inutili, incenso che per me è un abominio. Noviluni e sabati, assemblee sacre non sopporto. Delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre celebrazioni, la mia anima li odia. Sono per me un fastidio, sono stanco di sopportarli. E se stendete le vostre mani, mi copro gli occhi davanti a voi. E se anche moltiplicate le preghiere, non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi e purificatevi. Togliete il male delle vostre azioni dalla mia vista, smettete di fare il male. Imparate a fare il bene, cercate il diritto, aiutate l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la vedova. Sono parole forti, parole che lasciano poco spazio a visioni positive. Allora, la struttura è abbastanza chiara, nel senso che abbiamo un primo versetto, il 10, che funge da introduzione e già dal primo versetto si capisce il tenore dell'accusa. Questo versetto è un esempio quasi perfetto di parallelismo. Il parallelismo è una modalità, diciamo, una tecnica tipica della poesia ebraica e anche di molti testi poetici, come potremmo considerare questo testo. E poi c'è una dinamica all'interno del parallelismo, ma dal punto di vista del significato del senso. E qui è interessante che si dice udite e ascoltate, è un modo per catturare l'attenzione e predisporre chi legge o ascolta a sentire qualcosa di importante, di speciale. Dicevo, il tenore della contestazione si capisce dalle espressioni voi capi di Sodoma, popolo di Gomorra. Si utilizzano questi riferimenti a queste due città che erano il simbolo del peccato, della trasgressione. Quindi già si capisce che Isaia, qual è la strada, qual è la direzione che Isaia prende. Abbiamo poi una parte che riguarda la posizione, diciamo la condizione, lo stato che riferisce a Dio, e abbiamo quindi il rifiuto, l'accusa poi di Dio, e poi abbiamo le condizioni, i versetti 16 e 17, le condizioni del culto giusto, del sacrificio giusto, e una richiesta di conversione. Allora, vediamo cosa ci dice rispetto al significato religioso del culto. Questo brano di Isaia è particolarmente incisivo. Allora, se voi siete d'accordo, rimango sul testo, così riuscite a vedere un po' meglio alcune sfumature, poi dopo trovate tutto quello che dico nelle slide, quindi lo potete riprendere perché altrimenti non riuscivo a mettere il testo. Qui, vedete, Isaia affronta il tema della problematica, le problematiche collegate al sacrificio e affronta la questione in termini di relazione fra culto e condotta morale e sociale. Qui non si tratta di due problemi o di due attività opposte, antitetiche. Il problema sta come si rapporta il culto alla condotta morale e sociale. Al versetto 10 troviamo la formula di apertura e poi il testo è strutturato come una lite, una requisitoria, in gergo tecnico si dice il rib, che poi è anche tipico dei profeti. Tutta l'accusa di Dio sembra ruotare attorno al culto. Qua Isaia mette in discussione che cosa del culto. Vengono enumerati dai versetti 11 al 16 tutti gli elementi del culto. Allora sono sacrifici, sacrificio, olocausto di montoni, grasso di giovenchi, sangue di tori e di agnelli e di capri. Poi ci sono una serie di azioni, versetto 12, far visita al Signore, gli atri. Abbiamo poi offerte inutili, incenso, noviluni, sabati, assemblee sacre, solennità, noviluni, feste. Erano tutte anche espressioni, termini che abbiamo visto per esempio in Numeri e che si ripetono anche nel libro del Levitico, proprio perché c'è una serie di indicazioni su come praticare il culto e quando. Poi stendere le mani, preghiere al versetto 15. Lavatevi e purificatevi. Abbiamo tre gruppi fondamentali di olocausti, quindi l'olocausto, quello che ha il significato di qualcosa che sale verso l'alto, sacrifici e oblazioni. Poi abbiamo il sangue e il grasso riservati al Signore, l'incenso. Ma un aspetto che vorrei farvi notare è che anche qui, ma in maniera molto più accentuata, si usa questo aggettivo, vostri sacrifici. C'è questa, diciamo, sottolineatura al vostro, vostri, vostri. in qualche modo a sottolineare questa autoreferenzialità che il culto rappresenta nel momento in cui è staccato dalla relazione con Dio. Il versetto 11 è particolare perché di fatto nel testo originale ebraico è molto più forte l'incipit. Qui dobbiamo tradurre con un verbo, no? Mi importa. In realtà in ebraico è perché l'abbondanza, perché per me l'abbondanza dei vostri sacrifici. Qui possiamo dire che senso, cosa mi importa. Ma qui è importante notare che qui non viene messo in discussione il sacrificio in quanto tale, ma la quantità, il numero dei sacrifici che venivano fatti. Ecco che agli atti del popolo Dio oppone un rifiuto e possiamo dire anche repulsione. Qui torna questo vostri noviluni, le vostre celebrazioni, perché qui Dio di fatto a un certo punto dice chi richiede dalle vostre mani, abominio per me, non posso sopportare, versetti 12 e 13, io detesto, sono per me un peso, sono stanco di sopportarli, allontano dagli occhi, non ascolto. Provate a immaginare chi ascoltava queste parole di Isaia. Veramente andavano nel profondo della questione. È strano notare un impegno enorme da parte del popolo, molteplici, una moltitudine di sacrifici, nel compiere il proprio dovere cultuale, e poi un rifiuto radicale, determinato, senza appello da parte di Dio. Ma un po' come dinamica caratteristica dei testi biblici, c'è poi nella parte finale, versetti 16 e 17, uno sviluppo del testo. 9 imperativi che trasmettono questo senso di necessità di trasformazione, di cambiamento. Lavatevi, purificatevi, togliete, cessate, imparate, ricercate, soccorrete, rendete giustizia, difendete. Anzi, poi al versetto 17 troviamo tre categorie che designano coloro che si trovano nella condizione di non poter essere protette: l'oppresso, l'orfano e la vedova. E questa è la dimensione sociale. Allora, citando queste tre categorie, si vuole colpire con più decisione coloro che sono chiamati a prendersi cura di queste classi svantaggiate, che non hanno chi possa difenderli, se non i capi stessi del popolo, quelli che dovevano garantire una certa forma anche dei sacrifici. Pensiamo per esempio al re Saul. Qual è allora lo scopo di questo brano? Il profeta non intende abrogare le pratiche cultuali o sacrificali. No, assolutamente. Questo è chiaro da subito. Seguendo la formulazione del testo, il problema è l'abbondanza, potremmo dire l'esagerazione dei vostri sacrifici. Usando uno slogan, forse un po' per semplificare, non ha importanza quanto si fa, ma come si fa? Al versetto 13 poi si dice: non portatemi più offerte inutili, incenso che per me è un abominio. Qui l'autore usa un lessico che dà l'idea della violenza. Queste parole, invano o falso anche si può rendere, è lo stesso sostantivo che viene usato per il comandamento di non pronunciare il nome di Dio invano, ed equivale perciò a una profanazione, a una bestemmia. Allora, non portatemi più offerte inutili che sono quasi un'offesa. Poi c'è una coppia di termini che è molto particolare, il versetto sempre 13, delitto e solennità. Mettere insieme questi due termini, che sono associano concetti contrari di fatto, collegati tramite una particella. Il binomio risulta chiave per tutta la pericope, per il brano, ma è chiaro che è un modo per attirare l'attenzione su questa associazione. È una strategia anche questa, delitto e solennità. E la forza sta proprio in questa associazione che è inconsueta. Guardate, molto spesso nei testi, così sempre di più sta emergendo come gli autori utilizzassero immagini, metafore, molto spesso ci sono anche delle ricorrenze di coppie di parole, e quando queste coppie di parole vengono un po' scombinate, eccetera, un modo per attirare l'attenzione. Qui questa coppia delitto e solennità. Quindi di fatto chi legge o chi ascolta è come se associasse al termine solennità l'idea di delitto. E infatti novelunie, sabati, assemblee sacre non sopporto. Sono parole forti. Pensiamo anche a tutti quei testi del Pentateuco in cui si indugiava, ci si soffermava, si davano delle indicazioni su appunto come praticare, si veramente si curavano i dettagli, e qui non sopporto delitto e solennità. Faccio notare un altro dettaglio. Il versetto 14, ecco quando parlo di strategie da parte degli autori, c'è anche qui un richiamo dal punto di vista lessicale che è difficile rendere in italiano, è un gioco di parole, perché il versetto 14 a un certo punto dice «la mia anima odia», ho semplificato perché di fatto non corrisponde con i pronomi, «sono stanco di sopportare». Allora qui c'è una ripetizione variata delle consonanti, «shana» e «nusha». Questo è un modo per enfatizzare questi due concetti. Dal punto di vista delle consonanti c'è solo un'inversione, sono le stesse. Questa è una ricercatezza e questo è un modo per sottolineare, enfatizzare che, quali concetti, l'idea di odio e l'idea di non sopportazione, per marcarlo in maniera particolare. E poi al versetto 16, quando dice lavatevi e purificatevi, suona così, rachatsu e hitzaku, sono consonanti simili. Per un ebreo che ascoltava questi testi, l'attenzione ricadeva su queste ripetizioni sonore e quindi il concetto veniva come amplificato. Quali concetti sono questi amplificati? Versetto 15. Alle mani che si alzano in preghiera, il narratore sacro fa corrispondere l'immagine delle mani che grondano di sangue. Questo secondo atto di accusa va a completare e chiarire quello del versetto 13. Non portatemi più offerte inutili, incenso che per me è un abominio. E subito dopo si dice: e se stendete le vostre mani, mi copro gli occhi davanti a voi. E se anche moltiplicate le preghiere, non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Qua è un'accusa forte quella che viene mossa dal profeta di Isaia. Qui abbiamo quella che viene conosciuta come la notizia criminis. L'atto di accusa viene formulato come un atto rappresentativo in tutta la sua violenza. Quelle stesse mani che gli uomini alzano nella preghiera sono macchiate di sangue. Guardate, un popolo che fondava la sua esperienza religiosa e l'alleanza con Dio sulla preghiera, ora quelle mani che tendono verso Dio sono macchiate di sangue. È chiaro, si intende il sangue degli animali che venivano sacrificati. Sangue però non solo quello degli animali sacrificati, perché lo dirà subito dopo, sangue anche della violenza e dell'iniquità. Ecco l'aspetto importante di questo testo. Anzi, addirittura il testo in ebraico parla di sangui al plurale. Non possiamo renderlo in italiano sangue al plurale, però c'è questa sfumatura. Quindi, sangue legato all'animale sacrificato e i sangui per le iniquità, le violenze, i peccati, le macchie di cui l'uomo si macchia. E qui abbiamo una tesi che dimostra che il fine del testo non è però screditare il culto. Anzi, Dio sembra prendere così sul serio la pratica cultuale da non ammettere compromessi. Il culto è un momento sacro che non è possibile accostarsi ad esso sporchi del sangue dell'iniquità. Lavatevi e purificatevi. Pensate come suonava questa proposizione. Quali sono queste iniquità di cui parla il profeta Isaia? Perché la recriminazione doveva però aprire delle possibilità, dare delle indicazioni. I versetti 16 e 17 abbiamo la risposta. Lavatevi, purificatevi. Dio quindi desidera un culto gradito, ma perché sia gradito, ecco il termine della compiacenza, è necessario purificarsi. Prima di accostarsi al culto, è vero, era necessario fare delle abluzioni sacre, ma qui si fa riferimento a una purificazione diversa, non basta. Quelle erano pratiche formali, erano gesti. Qual è allora la purificazione da compiere? Qui la sequenza di imperativi, perché dal versetto 16 e 17 sono una serie di imperativi, sono anche azioni da compiere. Qui viene sottolineato questo purificarsi non con altri gesti, no, con dei comportamenti etici. Non servivano altre azioni più pratiche. Qui bisogna recuperare una visione, qui bisogna cambiare il comportamento dal punto di vista etico. Ciò che purifica è smettere di agire male, imparare a fare il bene, cercare il diritto. Pensate, Isaia associa alla pratica del culto cercare il diritto. Cercare il diritto, soccorrere l'oppresso, difendere l'orfano, proteggere la vedova. Quindi viene richiesta una purificazione nella giustizia. Chi offre a Dio un sacrificio deve essere giusto, integro, retto, non come Saul, che aveva cercato una scappatoia per... e quindi di fatto aveva commesso un peccato. Bisogna in qualche modo lavarsi nella giustizia da instaurare nei rapporti sociali. Vedete, dall'universale male e bene, questi grandi concetti, si passa allo specifico orfano e vedova. Guardate, quello che mi sorprende sempre di più dei testi biblici è come siano estremamente concreti, senza elaborare dottrine oppure anche visioni teologiche elaborate, molto semplici. Ecco, in questo testo possiamo trovare le condizioni che rendono il culto nuovamente valido e gradito a Dio. Dio si compiace non dell'animale giovane, bello, maschio, perfetto che gli viene dato. Si compiace della condizione dell'uomo quando fa il sacrificio. Il culto non è qualcosa che ha senso in sé, è soprattutto simbolo di qualcosa. Quindi se io non sono retto, se io non sono in pace, quel gesto poi perde di valore. Se si perde quella che è la dimensione di alterità del culto, il culto è un semplice gesto come tanti altri. Quando così mi preparavo pensavo, anche quando semplicemente, una cosa molto semplice, si entra in chiesa, cioè chi può entrare in chiesa come fosse un edificio qualsiasi, una posta piuttosto che un palazzo, un condominio. Invece c'è chi entra con una consapevolezza diversa. Ecco, questa è un po' l'idea che si può cogliere nel profeta Isaia. cioè la disposizione interiore, la condizione dell'uomo che si presta a fare il sacrificio. Allora, vediamo qualche conclusione veloce. Il rituale dei sacrifici è attestato in ogni epoca. Pensate anche semplicemente al riferimento a Caino e Abele. C'è un passaggio in cui i due fratelli devono compiere un sacrificio. Ma viene riletto dalla tradizione profetica e anche quella sapienziale, che volutamente non ho considerato perché so che avete un convegno. Il rituale dei sacrifici è compreso come adesione piuttosto che pratica. È fondamentale come l'uomo si pone di fronte a Dio. Quando dicevo il culto viene dopo, prima dipende la scelta dell'uomo. Questa evoluzione nella comprensione, perché è un tratto dei profeti, rivela un passaggio da un focus dalla cosa, quindi dagli elementi che venivano sacrificati, la cura che veniva, la ricerca anche dell'altare, della costruzione, dalla cosa, dalle cose alla persona. Ecco, la contestazione dei profeti mira a far maturare questa consapevolezza. Tutto quel discorso molto pratico e, se mi posso permettere, anche quell'enfasi, quell'investimento che venivano messi in atto per preparare gli animali uccisi e bruciati, sono superati. L'ebreo religioso dei primi, pensiamo quando anche erano nel deserto, eccetera, ritenevano che quell'azione, quel gesto fosse sufficiente, in realtà no. Il sacrificio in quanto tale quindi non viene abolito ma reinterpretato nella prospettiva in base alla quale i materiali, le vittime, le modalità sacrificali sono un segno esterno secondario, determinante è la disposizione interiore. In altre parole, il sacrificio è un atto religioso efficace soltanto se l'offerente è ben disposto. Se è anche, oserei dire, autenticamente e consapevolmente orientato a mettersi in gioco nel rapporto con Dio. Perché, facendo l'esempio dell'entrata in chiesa, se io entro in chiesa per vedere delle belle opere è un conto, ma se io entro in una chiesa per pregare, per incontrare Dio, l'azione ha un valore diverso, il gesto ha un valore diverso. La stessa cosa si può applicare al sacrificio. Ecco che le indicazioni portate avanti dai profeti vanno quindi nella direzione di una condanna del sacrificio, non in forma assoluta, ma relativa. La legge, i profeti e anche i sapienti parlano di sacrifici da punti di vista diversi, ma non vi è fra loro un'opposizione, come qualcuno vorrebbe pretendere. Sono contesti diversi, pensate ai profeti, avevano figure come re, i sacerdoti, alcuni collaboratori che dovevano garantire anche una fedeltà al rito e poi erano loro stessi che non erano integri, avevano peccato e comunque pregavano e offrivano a Dio. Ecco quindi che non vi è una rottura tra quello che si può vedere, per esempio, anche nei testi del Pentateuco o, come vedrete, nei testi sapienziali, ma dobbiamo tener conto questa diversa prospettiva che è, e dobbiamo comprendere come una progressiva comprensione che porta a ritrovare l'essenza del sacrificio, cioè un momento religioso di incontro con Dio.